Prima di pregare vorrei leggere qualche parola da Deuteronomio 4, qualche versetto, a partire dal versetto 32 e poi da Efesini, forse. Qui è scritto: ricerca pure nei tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra. Chiedi da un'estremità dai cieli all'altra. Ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco, come l'hai udita tu, e che sia rimasto vivo? Mosè, quest'uomo di Dio, pronunciò queste parole e mostrò al popolo di Dio il modo meraviglioso in cui Dio aveva parlato loro. E disse loro: chiedete in quale tempo Dio abbia parlato in questo modo, come proprio nei nostri giorni avrà potuto dire così. E non solo parlò loro, ma si fece conoscere in modo meraviglioso e è andato con loro, e potevano ascoltare la voce di Dio e vedere il fuoco e tutto il resto. Come Dio si è fatto conoscere a loro e nonostante rimasero in vita. Quando ho letto questi versetti ho ripensato ai nostri giorni. E anche noi abbiamo avuto un grande privilegio e potremmo dire le stesse parole e domandare in quali giorni Dio ha parlato così e si è rivelato in modo così potente e ha rivelato i suoi misteri in questo modo. E ci sono state tante guarigioni e tanti miracoli come nei nostri giorni, nei giorni in cui viviamo. Eppure dobbiamo constatare che c'è tanta incredulità. E vediamo che probabilmente è stato così in ogni tempo. Forse il versetto 36 ancora: dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti, e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco, e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. Egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza, per scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso, come oggi si vede. Sì, Dio ha fatto tutte queste opere meravigliose e tutte queste cose meravigliose ha fatto Dio al suo popolo. E credo che potremmo leggere un passo della Bibbia dopo l'altro e potremmo meravigliarci e stupirci delle grandi opere che Dio ha compiuto per il suo popolo. Perché vediamo che Lui non ha cambiato, è rimasto fedele fino ai nostri giorni. Voglio leggere brevemente da Efesini, qui dal quarto capitolo leggiamo: Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Adesso abbiamo ascoltato le esortazioni del Signore e le esortazioni dell'Apostolo Paolo, che ha rivolto al suo popolo, e penso che dopo tutto quello che Dio ha fatto non possiamo fare a meno di prendere a cuore queste parole di ammonimento e di ascoltarle e di camminare come Dio ha detto nella sua parola. Che Lui ci voglia benedire questa sera, che possa essere con noi e ci dia ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo anche alcune richieste di preghiere, vogliamo porre tutto davanti al Signore e chiedergli di aiutarci. Lui è in grado di fare tutto, anche se le persone sono lontane, ma in Dio non c'è distanza troppo lunga, ma può operare qui e operare lì. Egli riempie tutta l'intera terra ed è ovunque, soprattutto dove si riunisce il suo popolo nel suo meraviglioso e prezioso nome di Gesù. Alziamoci per pregare insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per quest'ora, in questa serata. Ti ringraziamo, Signore, perché questa sera possiamo alzare gli occhi verso di te e abbiamo potuto leggere come ti sei fatto conoscere al tuo popolo nell'antica alleanza, come ti sei fatto conoscere nel nuovo patto, come hai parlato attraverso l'Apostolo Paolo e come tu, Signore, hai scelto dei messaggeri, come abbiamo letto, apostoli, profeti, pastori, insegnanti, evangelisti. Tu sei ancora all'opera, ti crediamo con tutto il cuore che tu realizzerai anche stasera ciò che hai stabilito di fare. Signore, guardiamo a te, perché quando guardiamo a noi stessi, Signore, cosa siamo? Ma Signore, guardiamo a te e sappiamo, Signore, che sei in grado di darci ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di te sempre di più e di più in questo tempo, in queste ore, Signore. Portiamo davanti a te tutti coloro che hanno delle richieste di preghiera e ti chiediamo dal profondo del cuore che tu li tocchi, che tu intervenga, che tu aiuti, oh Signore. Noi non possiamo aiutare, siamo solo uomini, ma abbiamo letto nella tua parola che tu hai sempre aiutato il tuo popolo e, Signore, sei sempre stato con coloro che avevano fiducia in te, Signore. Così noi confidiamo in te questa sera e sappiamo che tu benedici noi e tutto il tuo popolo, Signore, in ogni luogo, ovunque siano adesso. Ma, Signore, tu ci consolerai e ci darai dalla ricchezza della tua grazia. Tu ci conforterai, Signore, e ci darai ciò di cui abbiamo bisogno. Ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Lode e ringraziamento al Signore per il privilegio di poter essere di nuovo qui per adorare e dare a Dio la gloria. Abbiamo cantato della fede. La fede è la vittoria che ha vinto il mondo. In mezzo a tutte le apparenti sconfitte, siamo convinti nel profondo del cuore che Dio ha vinto e che la vittoria appartiene al suo popolo. E tutto il resto Dio lo farà come è giusto per Dio. Ho il saluto da Zurigo e da alcuni che sono particolarmente legati a noi, che pregano quotidianamente per la causa di Dio. Anche questo c'è e ne siamo grati. Sappiamo che chi prega porta l'opera di Dio nel cuore. Domenica non mi sono sentito bene, ho dovuto quasi smettere di predicare, il mio cuore è venuto meno e mi sono sentito molto molto male, tanto che potevo solo parlare ma senza predicare. Sembra che tutto abbia raggiunto il punto, è arrivato a un livello non più sopportabile in termini terreni e umani. Ma facciamo come Abramo, che si fidava di Dio anche dove non vedeva nulla. Eppure aveva questo nel suo cuore. Anche lì dove non vediamo nulla, e questo viene nel nostro cuore. Non c'è nessuno che ama Dio che può essere indifferente a quello che accade adesso. Nessuno può rimanere indifferente quando i nostri cari fratelli e sorelle che amiamo e che apprezziamo tanto vanno per delle vie che ci causano dolore, a prescindere da chi possa essere. Chi ama Dio ama tutti coloro che sono nati da Dio. Questa è la parola di Dio. E chi non si lascia misurare nella parola di Dio non si è ancora piegato e sottomesso alla mano di Dio. Ci sono alcuni passaggi nella Sacra Scrittura che sono un buon metro di misura che non si può piegare, che sono inflessibili e tuttavia molto chiaramente leggibili, in modo da poter riconoscere noi stessi e anche negli altri ciò che potrebbe essere fatto meglio e più corretto. Sapete che nell'Antico Testamento, quando le persone facevano qualcosa che non era giusto davanti a Dio, venivano lapidate o il giudizio arrivava su loro perché la grazia non era ancora venuta. La Sacra Scrittura dice, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E così distinguiamo tra l'Antico e il Nuovo Testamento, in quanto c'è grazia per tutti finché dura il tempo della grazia. E domenico ho preso una decisione che forse potrebbe centrare l'obiettivo. Ho pensato che tutto ciò che facciamo a qualcun altro può tornare a noi, può accadere a noi. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti a ciò che diciamo, soprattutto ai giudizi che esprimiamo. Certo, questo a me mi fa più male di chiunque altro sotto i punti di vista. Basta che io apra gli occhi, che sia mattina, mezzogiorno, sera, lunedì, martedì, mercoledì, sabato, domenica, in qualsiasi momento, basta che io apra gli occhi e sento una profonda tristezza e un grande dolore nel mio cuore. Non voglio ingannare me stesso o gli altri pensando che potrò sopportare questa situazione ancora per lungo tempo. Non lo dico affinché qualcuno abbia compassione di me. Non ho bisogno della pietà di nessuno. Quello che voglio ottenere è che portiamo la causa di Dio insieme davanti al trono della grazia, ma portandola dal cuore in modo che Lui possa ascoltarci. Domenica a Zurigo ho parlato della parola di Luca 1 e mi sembra una parola che può valere anche alla fine del tempo della grazia, come all'inizio. Abbiamo già ascoltato due meravigliosi passaggi nell'introduzione, una da Deuteronomio 4, secondo cui Dio si è rivelato al suo popolo, ha parlato, ha operato, ha guidato, ha benedetto, ha dato il cibo e le bevande come nessun altro popolo sulla terra ha ricevuto questo. C'è un solo popolo di Dio e Dio ha rigettato gli altri popoli per benedire questo popolo, per conservarlo, condurre e per guidare quest'unico popolo. E qui dice: egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza per scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso, come oggi si vede.
damit er dir ihr Land als Eigentum gebe, wie es am heutigen
attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, Dio aveva un piano di salvezza con il suo popolo per grazia, per elezione, e lo ha portato a compimento. Qui è la parola scelto, eletto, e Dio è venuto lui personalmente. Nella lettera agli Efesi abbiamo sentito la parola di esortazione, di ammonimento. Paolo era un prigioniero del Signore e per lui era importante presentare la Chiesa a Cristo come una vergine pura, senza macchia né ruga. E per questo ha scritto queste lettere di ammonimento. Aveva un cuore paterno, un cuore di pastore. Si preoccupava del gregge di Dio, sul quale lo Spirito Santo lo aveva posto come sorvegliante. Qui è scritto anche, dobbiamo anche con umiltà, che con ogni umiltà, con mansuetudine, con pazienza, sopportandovi a vicenda nell'amore. Se dobbiamo sopportarci a vicenda nell'amore, allora deve essere un po' difficile, altrimenti l'ammonimento non sarebbe stato scritto. Chiunque può dire a qualcuno ciò che pensa, chiunque può saperla meglio degli altri, ma non tutti possono accettare tutti come sono. Tutti vogliono trasformare, rimodellare e rimodellare tutti. E poi, allora cosa avete fatto di me se devo diventare ciò che volete che sia? Questo non può essere davanti a Dio. Dio vuole plasmare ognuno come vuole. Sarebbe triste se uno diventasse come l'altro. Che cosa sarebbe? Allora nessuno fingerebbe di essere ciò che è, allora tutto sarebbe innaturale, tutto sarebbe una mascherata, uno spettacolo nel mezzo della casa di Dio, e Dio lo proibisca e lo impedisca. No, ognuno dovrebbe essere come Dio lo ha creato, e anche le capacità o i talenti terreni, o qualsiasi cosa che una persona sia, accettiamoci l'un l'altro come Dio ci ha accettato in Cristo e sopportiamoci l'un l'altro in amore e non diciamo una parola sul fatto che uno è così e l'altro è così. Siate felici che è così. Come sarebbe monotono sulla terra se tutti i fiori fossero dello stesso colore e tutte le montagne fossero identiche, l'una all'altra, e ogni volto fosse monotono come tutte le sedie su cui alcune persone sono sedute qui. Come sarebbe se fossimo tutti così e monotoni? Che cosa sarebbe? Una cosa molto negativa. No, il nostro Dio è un Dio onnisciente e fedele, che ha considerato tutto per l'intero regno umano e naturalmente anche per il regno di Dio. Qui ci viene detto, ci viene sottolineato che dobbiamo sopportarci l'un l'altro con umiltà e mansuetudine, con pazienza dobbiamo sopportarci l'un l'altro nell'amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Tutto questo appartiene insieme. Se qualcuno non mi piace, allora faccio un commento. l'osservazione porta qualcosa di male, poi viene la controversia, poi ci sono i disaccordi e allora succede tutto, tranne che l'amore e la pace. Sono proprio queste due cose che devono essere rivelate e in esse dobbiamo sforzarci di mantenere l'unità dello spirito. Cari, anche gli apostoli erano diversi l'uno dall'altro, ma erano tutti uomini di Dio. Nessuno voleva cambiare l'altro. Tutti accettavano e rispettavano tutti come erano. Dobbiamo renderci conto che dobbiamo lasciare tutti nella mano di Dio, nelle sue decisioni, nei progetti, in tutta la loro esistenza e poi va tutto bene. E in definitiva ognuno è responsabile davanti a Dio personalmente, ognuno fa ciò che ritiene giusto davanti al Signore. Qui in Luca capitolo 1 questa parola è davvero meravigliosa. Come sapete, anche i quattro evangelisti erano tutti diversi fra loro. E se me lo credete, questa sera hanno tutti scritto in modo diverso, eppure hanno messo in evidenza la stessa cosa e l'hanno messo al punto centrale. Che cosa ha fatto Matteo? Inizia con un lungo registro geologico e traccia la discendenza attraverso il registro per dimostrare l'albero genealogico terreno e poi si presenta con 14 generazioni, poi altre 14 e poi altre 14 generazioni e poi li ha elencati tutti. E con Marco, che dice Marco? Lui dice: il Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha il seguente inizio, come scritto nel profeta Isaia, anche nel profeta Malacchia. Ecco come lo ha presentato. Luca lo fa in modo molto diverso. E sono contento che Dio abbia guidato questi uomini in questo modo. Immaginate se leggessimo la stessa frase in ogni Vangelo, leggessimo la stessa storia, trovassimo la stessa descrizione, allora un Vangelo sarebbe stato sufficiente, non avremmo avuto bisogno di quattro. No, Dio nella sua sapienza ha fatto tutto in modo meraviglioso. Ma vedete come questo suona umano, come qui viene fatta l'introduzione. Leggo: poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, perché tu riconosco la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Sì, si potrebbe quasi dire, è un giornalista che parla. È vero? Sì, si potrebbe quasi dire un giornalista che parla. Se pensiamo in modo terreno, come sai, molti si sono impegnata a scrivere tutto ciò che è accaduto, ma ora anch'io ho deciso, caro Teofilo, di scriverti anche a te. Ma ora veniamo alla domanda: chi gli ha messo nel cuore questa decisione di scrivere? Molti avevano scritto, ma qui c'è stata una decisione divina, una decisione che veniva da Dio, altrimenti non l'avremmo in questa Bibbia. Crediamo che Dio vegli sulla sua parola. Dio aveva il suo piano per tutti gli uomini, ma la cosa bella è che sono rimasti umani con entrambi i piedi su questa terra. Non erano dei fanatici, ma lo scrissero in modo veritiero. E dice ancora: è parso bene anche a me di scriverti per ordine, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Adesso veniamo ora al testo vero e proprio. Nessuno, né Matteo, né Marco, né Giovanni, hanno descritto l'evento che stiamo per leggere. Nessuno di loro ha messo in risalto questo passaggio con il profeta Elia, qui nel capitolo 1, versetto 17, come ha fatto Luca. Nessuno ci ha raccontato le cose come Luca su questo. Lasciatemi leggere. Saltiamo i versetti successivi e iniziamo con il versetto 8. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. Se ci fermiamo qui un momento. All'inizio tutto sembra una tradizione. Viene tirata alla sorte per determinare quale sacerdote sarà ora quello che offrirà l'offerta di incenso. Ha un aspetto un po' a mano, ma Dio non ha fatto in modo che la sorte cadesse sulla persona giusta. Davide non aveva già detto: la mia sorte mi è stata molto favorevole, mi è stata data una grande eredità. Terrestre? No. Cosa possiamo dire? Che cosa avverrà di questo? Non preoccupatevi. Dopotutto Dio è al di sopra di tutto ciò che facciamo sulla terra e realizzerà comunque il suo piano e permetterà che sia fatta la sua volontà. E secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrire il profumo, l'offerta. La cosa bella è che questo era l'unico sacrificio in cui la Chiesa di Israele nel tempo in questo uomo era nella presenza di Dio, anche si presentava in preghiera davanti a Dio, e mentre quest'uomo offriva il sacrificio e il fumo saliva simbolicamente verso l'alto, le preghiere dei santi salivano a Dio e al suo trono. E possiamo ancora leggere nell'ottavo capitolo dell'Apocalisse, dopo l'apertura del settimo sigillo, che l'incenso dei santi, cioè le preghiere dei santi, sono salite al trono di Dio. In quell'ora, quando quest'uomo, per mezzo della sorte che gli era caduta, entrò nel tempio di Dio, accadde che mentre si offriva il sacrificio, è entrata l'ora della preghiera, e mentre il fumo si alzavano anche le preghiere dei santi. Chi si meraviglia allora che Dio abbia risposto? Nel versetto 11 è scritto: egli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Questo Zaccaria sapeva esattamente da che parte stare. Sapeva esattamente cosa aveva detto. Poteva riferirlo in seguito. E gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria, vedendolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre». Ora ascoltate. Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere il cuore dei padri ai figli e il ribelle alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Non è meraviglioso? Quanto possiamo essere grati che questo Luca abbia improvvisamente avuto nel cuore di scrivere. Tanti avevano già scritto, improvvisamente lui deve scrivere. E ripeto, leggete Matteo, leggete Marco, leggete Giovanni. Questa storia non è scritta in nessuna parte se non qui. E ci informa anche che qui viene citata la prima parte del profeta Malachia, cioè che egli riporterà il cuore dei padri verso i figli. E poi è la fine. E il cuore dei figli dei padri è stato lasciato, perché non si riferiva al tempo, a quel tempo. Cari, nessuno può dirmi qualcosa di diverso da quello che già crediamo, cioè che Dio ha sperato i santi uomini e che essi non hanno preteso di essere dei dei, pur essendolo, come dicono le sacre scritture. Erano tutti dei figli dell'Altissimo, riferendosi ai profeti. Ecco gli apostoli o i discepoli del Signore. Forse non è una chiamata particolare, eppure gli è stato dato un posto nel regno di Dio per scrivere ciò che è realmente accaduto in quel tempo. Sono grato a Dio per questo. In tutti questi Vangeli c'è diversità. E se armonizziamo e combiniamo tutto, abbiamo una visione completa. E che è molto importante in questo caso. Alla prima venuta del Signore, l'angelo venne da Maria, venne da venne Gabriele sulla terra, accaddero cose soprannaturali, mentre la venuta del Signore stava per avvenire, apparve anche Giovanni. E sapete, Zaccaria non riusciva a credere che la promessa si sarebbe realizzata, anche se era lì e poteva dire: l'angelo stava alla destra dell'altare e diceva questo e quello. Eppure aveva difficoltà a credere. Poi leggiamo ancora: e Zaccaria disse all'angelo: Da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e ad annunciarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno al loro tempo. Tutto qui. Il Signore fece portare questo messaggio dall'angelo Gabriele, ma l'uomo di Dio non riuscì ad afferrare tutto e in quel momento si limitò a dire: com'è possibile? Pensiamo ad Abramo, un uomo anziano, molto anziano, e il Signore gli ha fatto la promessa. Dio fa sempre le cose in modo che il suo nome sia glorificato. Abramo avrebbe potuto avere un figlio quando era giovane. Dove sarebbe stato il miracolo? Dove la promessa? Dove la glorificazione a Dio? È stato così anche per Zaccaria. Dio non avrebbe potuto garantire che uno di tutti i bambini sarebbe nato lì? Dio sa esattamente cosa deve fare, in quale ora, in quale modo, attraverso chi ha già pianificato tutto. Nessuno può venire da Lui e dire: Signore, fai questo adesso o fai quello. No, tutti noi diventiamo parte del grande piano di Dio in questo tempo, come quegli uomini. Pensate che un Luca fosse consapevole di ciò che stava facendo ai suoi tempi? Scrive: caro Teofilo, ti racconterò tutto qui. Caro Teofilo, ti racconterò tutto qui, in modo che tu sappia esattamente l'ordine in cui tutto è avvenuto. Teofilo non è più da molto tempo in mezzo a noi, ma da allora migliaia, centinaia di migliaia e milioni di persone hanno letto questo fatto e si sono rallegrati che Dio aveva uomini che scrivevano, che parlavano, che erano testimoni oculari e riferivano ciò che Dio aveva fatto. E possiamo leggerlo ancora oggi. Vengo alla fine e alla fine ritorno all'inizio. Dice puramente in modo umano, poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che avevano avuto compimento in mezzo a noi. Avrebbe potuto dire: se vuoi sapere qualcosa, c'è già tanto scritto, puoi leggere qui e lì. Lo Spirito di Dio in lui lo portò a scrivere e esporre, rivolto a un singolo uomo, e da allora alla Chiesa del Dio vivente in tutti i tempi, fra tutti i popoli, le lingue e le nazioni. Qui si legge: è parso bene anche a me. Questo è davvero, lo sottolineo ancora una volta, il modo in cui lo diremmo come essere umani, in modo umano. Io lo diremmo: ho deciso di scrivere una lettera circolare, ho deciso di fare questa e quella. Questa è una cosa, ma Dio era sempre in questa decisione presente. Dio in questa decisione l'ha messa nel suo cuore. Questo è ciò che è importante e decisivo. E poi, dopo essere accuratamente informato di ogni cosa dall'origine di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo. Oggi voglio dire, il popolo più nobile della terra è il popolo di Dio. Siamo stati messi in una posizione regale. Ci ha comprato con il suo sangue prezioso e santo, e così si legge nell'introduzione, nella rivelazione di Gesù Cristo, che ci ha comprato da Dio e ci ha fatto re e sacerdoti. E qui si rivolge a quest'uomo come a un alto nobile. Oggi sono tutti coloro che prendono a cuore le parole di Dio, che possono credere e che considerano veramente vera ogni parola di Dio, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Siamo grati al Signore Dio che ha fatto in modo che avessimo la sua preziosa e santa parola. I testimoni di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento hanno parlato e scritto, sollecitati, ispirati e guidati dallo Spirito Santo. E tutte le scritture sono ispirate da Dio e sono utili per l'insegnamento, l'ammonizione e l'edificazione in Cristo Gesù nostro Signore. A quel tempo Zaccaria fece il sacrificio e la Chiesa era in preghiera e Dio diede la risposta. Cari, questo mi è diventato molto grande. Questo è l'inizio del nuovo patto, il passaggio al nuovo patto. Il primo è l'antica alleanza, esercitando il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio. Era ancora un bel Vecchio Testamento. Un bel Vecchio Testamento, il servizio nel Tempio, Dio e così via. Ma poi anche qui, secondo la consuetudine del sacerdozio, consuetudine, vi rendete conto che in ogni cosa, secondo la consuetudine, secondo l'usanza, secondo tutto, Dio ha realizzato in mezzo a questo il suo proprio piano. Quanto è grande il nostro Dio, e il nostro Dio non ha rimproverato forse tutti gli scribi e i farisei, non ha detto loro chi erano, eppure in mezzo a tutto ciò che è umano ha fatto il divino, portando così onore al suo nome, compiendo la parola della sua promessa e realizzandola. Dio ha agito in mezzo a tutto e ha fatto la storia della salvezza. Viene offerto un sacrificio secondo l'Antico Testamento. Si alza il fumo e si prega, ma Dio risponde. Dio fa un nuovo inizio in cui le persone si riuniscono nel suo nome e fanno ciò ancora davanti a Dio e lasciano il resto a Lui ed Egli opererà. È esattamente la stessa cosa ai nostri giorni. Naturalmente quando ho letto che l'angelo qui ha detto che stava davanti alla faccia di Dio, che l'angelo sta davanti alla faccia di Dio, non si può non notare che l'angelo è venuto al fratello Branham e dice circa le stesse parole. Vengo dalla presenza di Dio per darti il messaggio. Potremmo fare dei paralleli, ma che Dio e possa spiegarci il resto. e ci renda grati. Mi sta semplicemente a cuore che poniamo le cose di Dio davanti al Signore in questo modo, che la poniamo davvero in modo completo e diciamo: mio Dio, fai come vuoi e fai come ti pare. Può sembrare un'abitudine che ci riuniamo insieme, ma io vi dico che non ci riuniamo per abitudine, veniamo qui per incontrare Dio, e un giorno arriverà il momento e Dio risponderà come allora. E forse potremo sederci lì e pensare a noi stessi: beh, i nostri fratelli hanno ancora un lato umano, e questo è vero al 100%. Luca lo aveva, Zaccaria lo aveva, ma poi il divino è entrato in mezzo all'uomo, e attraverso questo Dio è stato onorato e glorificato. Ora può sembrare così, e forse lo è, e lo sarà. In ogni caso, ci fidiamo completamente del Signore e sappiamo che lo farà. Sia lodato il suo nome. Amen. Ti ringraziamo insieme per la tua preziosa e santa parola, che è la luce dei nostri piedi. Signore, ti ringraziamo che possiamo riunirci insieme e che ancora ci parli. Ci mandi la tua parola e poi possiamo lasciarci guidare dalla tua parola, Signore. Ti adoriamo, Signore, in mezzo a noi, Signore. Lodiamo il tuo nome glorioso e diamo a te solo l'onore, Signore, la lode e il ringraziamento. Tu opererai nel tuo popolo, Signore, come hai sempre fatto, Signore, come sempre sei venuto e hai aiutato il tuo popolo. Il tuo popolo ti onora. Il tuo popolo ti lodava quando il sacerdote era entrato. E chi avrebbe pensato che tu manderesti un santo angelo? E lo hai mandato. Alleluia. Oh Signore, ti lodiamo. Signore, anche questa sera hai parlato di nuovo in modo potente attraverso la tua preziosa e santa parola, Signore. E la tua parola ci diventa sempre più preziosa e gloriosa. Sia lodato il tuo meraviglioso e prezioso nome di Gesù. Alleluia. Amen.